Cari amici, sono felice di ritrovarvi per continuare il nostro studio sulle coppe del capitolo 16 di Apocalisse. Studieremo oggi la sesta coppa. Vi ricordo brevemente le prime cinque coppe. Le prime quattro colpivano il nostro ecosistema, come d'altronde le prime quattro trombe. Esse toccano successivamente la terra, il mare, i fiumi e le sorgenti d'acqua, il sole. Colpendo la terra è un'ulcera maligna che si produce negli uomini. Con la seconda coppa è il mare che diventa come sangue di un morto. Con la terza coppa sono i fiumi e le sorgenti che diventano sangue. E con la quarta coppa è il sole che brucia gli uomini. Abbiamo visto che probabilmente si tratta di un seguito ecologico agli avvenimenti delle prime quattro trombe. Solo che con le trombe veniva colpito un terzo, con le coppe la situazione s'aggrava poiché viene colpita la totalità. Abbiamo anche visto che c'è un parallelo con le piaghe d'Egitto e la differenza tra il popolo d'Egitto e il popolo del paese di Goshen. Poi siamo arrivati alla quinta coppa con le tenebre, che sono il trono della bestia. Il parallelo con la quinta tromba è il fumo, le tenebre, che escono dal pozzo dell'abisso. E qui vediamo certamente il lavoro dei demoni, degli spiriti immondi, che trovano un campo d'azione supplementare. Ora vediamo la sesta coppa. È bene ricordare che alla fine della sesta tromba ci fu chi si pentì, mentre con le coppe assistiamo a più riprese e lo vedremo ancora a nessun pentimento. Con la sesta coppa faremo un parallelo con la sesta tromba e constateremo che l'una è conseguenza dell'altra. Vi propongo di leggere al capitolo 16 i versetti da 12 a 16. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente e vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Ecco un testo, quello di Armageddon, che ha fatto versare fiumi di inchiostro. Ma questo testo inizia con il prosciugamento dell'Eufrate. È probabile che qui ci troviamo con le conseguenze della sesta tromba. Infatti, quest'ultima ci descriveva una guerra estremamente cruenta nel Medio Oriente che ha dissanguato questa regione. È probabile che questo sia il prosciugamento dell'Eufrate. Lo sfacelo del Medio Oriente permette alle potenze dell'Oriente, dell'Estremo Oriente, di venire a partecipare a questo raduno delle nazioni. Queste nazioni dell'Estremo Oriente, che incutono attualmente così paura, non intervengono che nel contesto di questo assembramento generale. Il versetto 13 ci porta delle preziose indicazioni. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. Abbiamo qui tre associati che abbiamo già visto unirsi. Rileggiamo il capitolo 13, versetto 2, è il passaggio concernente il dragone e la bestia che sale dal mare. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Vediamo che questa bestia non distrugge il dragone per prenderne il posto. Al contrario, il passaggio si fa in dolcezza. E avevamo capito che l'impero romano, una delle teste del nemico Satana, passava il suo potere in dolcezza al sistema feudale del Medioevo. Ora non si parla più dell'impero romano. Qual è la forma che prende Satana? Possiamo pensare di trovarla al capitolo 9 di Apocalisse, con la quinta tromba. Viene data a un astro caduto dal cielo la chiave del pozzo dell'abisso, con la quale può liberare gli spiriti di demoni. Ecco cosa troviamo davanti a noi: la probabile nuova forma di Satana, gli spiriti di demoni. Ora vi propongo di vedere la seconda associazione, il passaggio di potere dalla bestia che sale dal mare alla bestia che sale dalla terra. E questo lo troviamo in Apocalisse 13 al versetto 12. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. Questa seconda bestia, la bestia a due corna, anche chiamata falso profeta, attua il passaggio in dolcezza del potere dalla prima bestia a se stessa, esercitando tutta l'autorità della precedente in sua presenza. Ma questa bestia salita dal mare che abbiamo identificato nella potenza feudale del Medioevo, cosa è diventata? Abbiamo visto che ha ricevuto una ferita mortale, ma che rinasce dalle sue ceneri. Questo riemergere nuovamente è probabilmente qui descritto. Possiamo quindi delineare questi tre associati. Il sistema politico religioso europeo, la bestia, il sistema politico religioso americano, il falso profeta, lo spiritismo, l'opera degli spiriti demoniaci diretto da Satana, il dragone. Queste tre potenze agiranno di concerto.
Allora, queste tre potenze agiranno di concerto.
manderanno spiriti demoniaci verso i re della terra. Leggiamo il versetto 14 del capitolo 16 di Apocalisse. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Abbiamo già visto che i re della terra sono in realtà sotto l'autorità di Babilonia. Ci rendiamo conto che questi tre associati hanno la stessa autorità di Babilonia. Ed abbiamo già evocato l'idea che questa loro associazione costituisca Babilonia stessa. Radunano tutte le nazioni. Vorrei a questo proposito presentarvi alcuni testi interessanti di profeti dell'Antico Testamento che ci parlano di questo assembramento di nazioni nei tempi della fine. Il primo testo lo troviamo nel libro del profeta Geremia, al capitolo 25, i versetti da 31 a 33. Il rumore giunge fino all'estremità della terra, poiché il Signore ha una lite contro le nazioni. Egli entra in giudizio contro ogni carne. Gli empi li dà in balia della spada, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, una calamità passa di nazione in nazione e un gran turbine si alza dalle estremità della terra. In quel giorno gli uccisi dal Signore copriranno la terra dall'una all'altra estremità di essa. Non saranno rimpianti, né raccolti, né seppelliti. Serviranno di letame sulla faccia della terra. Questo testo ci parla di una terribile calamità. Così terribile che più nessuno ci sarà per seppellire i morti. E vedremo che è ciò che succederà. Vorrei ora proporvi un secondo testo che si trova nel libro di Zaccaria, al capitolo 12 e al versetto 3. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra si raduneranno contro di lei. E un po' più in là, ai versetti 8 e 9, in quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Colui che fra loro vacilla sarà in quel giorno come Davide. La casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo del Signore davanti a loro. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Questo testo è interessante poiché ci mostra un assembramento di nazioni contro Gerusalemme. Si tratta probabilmente non tanto della Gerusalemme fisica, ma dell'Israele spirituale. Vediamo che l'obiettivo di questa adunata è quello di distruggere il popolo di Dio. Ma alla fine dei conti queste nazioni rischiano di distruggersi tra loro, anziché distruggere Israele. E vorrei ora presentarvi un terzo testo che ci parla pure di una adunata. Esso si trova nel libro del profeta Gioele, al capitolo 3 e al versetto 2. Io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. Là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che esse hanno disperso tra le nazioni, e del mio paese, che hanno spartito fra loro. Ecco una adunata delle nazioni che ha come scopo quello di combattere il popolo di Dio. Ma in realtà qui l'accento è messo sul fatto che lottano contro Dio. Ed è Dio che entra in giudizio con queste nazioni. In qualche modo porteranno giudizio ancora contro se stesse. Passiamo allora al versetto 15 di Apocalisse 16. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna.
Certo, questo versetto ci annuncia la venuta imminente di Gesù. Non solo imminente, ma sorprendente per l'uomo. È un po' sfasato rispetto a ciò che precede, ma vorrei mostrarvi tutta la sua utilità. In realtà qui abbiamo una inclusione. Il versetto 14 ci parla di un assembramento delle nazioni e il versetto 16 ci parla di un assembramento di queste nazioni in un luogo preciso, Armageddon. Studieremo questo fra un momento. In questi due versetti un esposto al popolo di Dio. Questa inclusione sta lì per dirci che questo assembramento ha per mira il popolo di Dio. E allora è consigliato custodire la propria veste. La veste bianca costituita da un carattere irreprensibile, ma fatta grazie alla giustizia di Cristo, frutto del suo perdono. Ed è qui la questione di non camminare nudi, di non lasciare intravedere la propria vergogna. Il popolo di Dio, in quel momento, non è più soggetto al peccato. Ma non è sempre stato così. E la vergogna del proprio passato potrebbe riemergere. Senza dubbio i popoli adunati contro il popolo di Dio non mancheranno di ricordare questo passato. Occorre quindi custodire le proprie vesti, serbare la sicurezza del perdono in Cristo. Forse bisogna qui vedere anche un'allusione a Babilonia, che sarà messa a nudo. Al versetto 16 del capitolo 17 troviamo: le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Se il popolo di Dio custodisce le sue vesti, i suoi nemici invece non le custodiranno. C'è qui senza dubbio un'allusione alla terribile seduzione a cui saranno sottoposti gli eletti. Seduzione di cui parlava Gesù nel Vangelo di Matteo. Un'attrazione tale che sarebbe capace di sedurre perfino gli eletti. Questa inclusione del versetto 15 è quindi perfettamente al suo posto, poiché indica l'oggetto dell'assembramento contro il popolo di Dio. Leggiamo ora il versetto 16 di Apocalisse 16. E radunarono il re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Ecco un nome sorprendente. Un nome che non esiste su alcuna mappa. Nessun luogo della terra si chiama Armageddon. Questo nome ha certamente un significato simbolico. Il primo senso che gli possiamo attribuire è montagna di Megiddo. È vero che si parla di Megiddo in particolare nel libro del profeta Zaccaria, ma non esiste una montagna di Megiddo. Si parla della valle di Megiddo. Ci potrebbe essere un secondo significato per questo nome. Megiddo potrebbe derivare dalla parola ebraica Moed, che significa assemblea. Sarebbe allora la montagna dell'assemblea. Ne parla il libro di Isaia, al capitolo 14. Vorrei rileggere con voi un testo che abbiamo già visto. Isaia 14, versetti da 12 a 14. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. mi siederò sul monte dell'assemblea, Har Mohed, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Ecco il senso di questa montagna dell'assemblea. È la montagna dell'orgoglio. È la montagna dove sedeva Satana e dove possono sedersi gli uomini al colmo del loro orgoglio, pretendendo di essere simili all'Altissimo. Giungiamo quindi alla conclusione. Le nazioni si radunano per distruggere il popolo di Dio e credono di riuscirci. L'obiettivo è alla loro portata. Questo popolo è indifeso, non ha alcun mezzo per difendersi. Il suo solo scampo è in Dio. La sua sola vittoria possibile sta nel custodire la veste che copre la sua vergogna. È di serbare quella fiducia nel perdono di Dio, mentre tutto e tutti lo accusano. Questa circostanza è una tentazione terribile. Hanno riconosciuto le loro colpe, sono stati perdonati, hanno dato gloria a Dio pentendosi. Dio ha loro assicurato il perdono. Dio li convince che i loro peccati sono stati gettati nel fondo del mare e che non c'è nulla da temere dalle accuse che circolano in giro. Che possiamo noi tutti mantenere questa certezza del perdono e della salvezza in Cristo.